Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Nome?
Horowitz, Salomo.
Quella parte.
Bugaev Ghisela.
Sì, ho capito, la seconda fila.
Berenbaum, Borstein.
Sì, come mi devo...
Identificato da quella parte.
Ma mi avevano detto parte. Di venire qui.
It's a kudas.
Kudas, Isa.
Zucker, Helena.
Zucker, Helena.
Hier Salomon.
Maria.
Hier Salomon.
Hauptmann Heim.
Weizmann. Weizmann, Markus.
Hermann Ludwig.
Herbert.
Elsa Baufmann.
Da haben Sie hier
Josef Klein.
Klein.
David Ignacy.
Paula Witter.
Nadel Rahel.
Steiger Gertruda.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi ti parlerò di Schindler's List, la lista di Schindler. È un film drammatico, storico, vincitore di 7 premi Oscar, del lontano 1993, diretto da Steven Spielberg, interpretato da Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Innis, e dedicato ovviamente al tema della Shoah. Ispirato al romanzo La lista di Schindler di Thomas Kennedy e basata sulla vera storia di Oscar Schindler, la pellicola permise a Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra grandi registi, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar, vincendo 7 statuette, tra cui quella per il miglior film e la miglior regia. È considerato uno dei migliori film della storia del cinema. La colonna sonora del film ha vinto un Oscar, un BAFTA e un BMI Film Music Award. Il film ha vinto un Grammy Award per la migliore composizione strumentale per musica per film. Nel trailer promozionale che circolava in Italia, le musiche non erano le originali di John Williams, il grande John Williams, ma del compositore polacco Wojciech Kilar e precisamente parte della composizione Exodus.
Per legge devo dirle, signore, che sono ebreo.
Bene, io sono tedesco ed eccoci qua. C'è una fabbrica per cui ha tenuto la contabilità in via Ridova. Modificando i macchinari si possono ottenere altre cose. È vero, ovviamente. Messere a campo, contratti con l'esercito. Posso ottenere le firme che mi servono. È facile questo. Trovare il denaro per comprare la fabbrica, quello è difficile.
Quella parte, muoviti! La tua tessera è ebreo!
Devi convincerli che hai un mestiere, qualcosa di utile allo sforzo bellico.
E se non ce l'hai?
Dicono che il tuo nome va sulla lista.
Adesso deve lasciare la fila e avrà una carta blu dopo, la Blauscheid, che dice che è un lavoratore necessario.
Nome?
Non necessario. Credo che lei fraintenda il significato del lavoro.
Io non voglio nascondermi come un animale. Ci sono posti dove nascondersi. Sono arrivati a casa nostra e ci hanno detto che noi non ci vivevamo più. Adesso appartiene a un ufficiale dell'SS. Insomma, se mi tolgo questa cosa di dosso, che cosa potrebbero fare?
Ti sparano subito.
Per ogni migliaio che investite vi ripagherò con 200 kg di oggetti smaltati, a cominciare da luglio per il periodo di un anno. Dopodiché saremo pari.
Come facciamo a sapere che farà quello che dice?
Perché vi ho detto che lo farò. Volete un contratto? Da impugnare presso quale tribunale? Vi ho detto che lo farò, questo è il contratto. Lieto di conoscerla, Oscar Schindler. Ogni giorno che passa perdo denaro, ogni operaio che viene ucciso mi costa denaro, devo trovare qualcun altro. È un pessimo affare.
Oggi si fa la storia e voi ne fate parte.
Andate via, giudei!
Siamo la loro forza lavoro. Me lo dici che senso avrebbe uccidere la propria forza lavoro? Dicono che nessuno muore qui. Dicono che la sua fabbrica è undercover.
Lei conosce il significato della parola gratitudine.
Per facilitarmi le cose, perciò. Lui vuole uccidere tutti? Splendido! E io cosa dovrei fare, secondo lei? Farli venire tutti qui?
Abbiamo il potere di uccidere, per questo ci temono.
Perlman.
Perlman!
Marito e moglie.
Chiunque salva una vita, salva il mondo intero.
I bambini. Tutti i bambini.
La lista è un bene assoluto. La lista è vita.
Verrà un giorno in cui tutto questo avrà fine.
Cracovia, 1939. Poco dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, gli ebrei polacchi che risiedono nei dintorni della città a seguito dell'invasione della Polonia sono obbligati a recarvisi per essere registrati e schedati. Il grande afflusso di persone induce l'imprenditore tedesco Oskar Schindler ad approfittare del divieto imposto agli ebrei di avere attività commerciali al fine di trovare il denaro necessario per impiantarvi un'azienda che produca pentole e tegami da fornire all'esercito tedesco. La sua abilità nelle pubbliche relazioni lo porta in breve tempo a stringere rapporti prima con i vertici delle SS che amministrano il territorio occupato, poi anche con un giovane borsista nero con l'incarico di reperire merci rare da utilizzare come regali per ottenere i permessi necessari per iniziare la sua attività e soprattutto infine con un contabile ebreo, Isaac Stern, ex amministratore di una fabbrica, ora impiegato presso lo Judenrat di Cracovia, il consiglio ebraico, il quale si incaricherà di reperire le somme necessarie per iniziare la nuova attività. Lo scetticismo del contabile nei suoi confronti è evidente, ma riscontrate le sue intenzioni e i possibili vantaggi che deriverebbero per i cosiddetti investitori, acconsente a farlo incontrare con alcuni investitori ebrei che gli forniranno il denaro necessario in cambio di merci da scambiare al mercato nero.
Le occorre una segretaria, ne scelga una.
Non so come, sono tutte così qualificate.
Deve fare una scelta.
Un bel sorriso, avanti.
In scatola va bene. Caffè? Patè? Salsiccia Kielbasa? Caviale e beluga? Formaggi?
Sì.
E chi può vivere senza sigarette tedesche? Tutte quelle che trova.
Sì.
E altra frutta fresca? La più rara, arance, limoni, ananas. Mi servono parecchie scatole di sigari cubani, i migliori.
Sì.
E cioccolato fondente, non a forma di bastoncini, a tocchi, grandi come la mia mano, da assaggiare degustando vino.
Sì.
Da bere ci serve molto cognac, il migliore, Hennessy. Champagne Dom Pérignon. Prenda sardine le Spadon. Cerchi di trovare calze di nylon. È mio autentico piacere annunciare lo stato di piena operatività della Deutsche Email Fabrik, produttrice di superbe stoviglie smaltate, espressamente ideate ed eseguite per uso militare. Utilizzando le più moderne attrezzature, il personale della DEF, composto di artigiani e operai di alta specializzazione ed esperienza, realizza un prodotto di qualità impareggiabile, consentendomi di offrire con assoluta fiducia ed orgoglio una linea completa di utensili da campo e da cucina insuperabile, sotto tutti gli aspetti, dai miei concorrenti. Vedere lista allegata ai colori disponibili. Fiducioso che le offerte qui accluse incontrino la vostra approvazione e in attesa di instaurare un rapporto di lunga e reciproca prosperità, vi invio in anticipo la mia più sincera gratitudine e i più cordiali saluti. Oskar Schindler. Sì, mi servono 700 grosse di questi per giovedì prossimo. 900, no, facciamo 1000. Per mercoledì. E tutta quest'altra roba va alla fabbrica di Madrid martedì prossimo.
Thank you.
caratteristica saliente del film è quella di essere stato girato interamente in bianco e nero, fatta eccezione per quattro scene. La prima è la scena iniziale, in cui si vedono due candele spegnersi, così come simbolicamente la fiammella di altre due candele riacquista colore verso il termine della storia. La seconda e la terza scena in bianco e nero, dove appare una bambina, famosissima scena con un cappotto, solo quest'ultimo colorato di rosso. Da prima durante il rastrellamento del ghetto, poi purtroppo durante la riesumazione delle vittime. Infine è interamente a colori la sequenza finale del film, quando ai giorni nostri vengono rispettosamente deposti i sassi sulla tomba del vero Oskar Schindler presso il cimitero di Gerusalemme. Esaurite le formalità burocratiche, viene inaugurata la Deutsche Emaille-Warenfabrik DEF, dove più di 1000 lavoratori ebrei, molti salvati dalla deportazione nei campi di concentramento dallo stesso Stern, tra i quali insegnanti, intellettuali o scrittori ritenuti non necessari dalle autorità naziste, si recano ogni giorno a lavorare godendo di una posizione privilegiata rispetto alla maggioranza della popolazione ebraica, costretta a vivere in condizioni estremamente difficili all'interno del ghetto. Grazie a ciò l'imprenditore inizia ad accumulare grandi quantità di denaro, grazie anche all'apertura da parte dei tedeschi del nuovo fronte verso est contro i sovietici.
Chiunque salva una vita, salva il mondo intero. Questa frase, meglio di ogni altra, dà il profondo senso di umanità che trasmette questo film. È un monumento alla memoria dell'Olocausto. Il film in sé è un documentario, è intriso di neorealismo. C'è una luce particolare nella fotografia, come se ci fosse sempre un sole tenue, invernale, che splende sul volto dei personaggi. Spielberg produce quindi inquadrature di livello, seppur cariche di cupa disperazione e dal contenuto sconvolgente. Viene a crearsi quindi una compresenza di bello e orribile. Nel mondo in bianco e nero del film non c'è spazio per le mezze misure. Da una parte l'umanità più debole e spaventata, rappresentata dagli ebrei alla disperata ricerca di un colpo di fortuna, dall'altra il male più cinico, folle, perfettamente incarnato dall'Among Goethe di Ralph Finnis. Buoni da una parte e cattivi dall'altra, con l'eccezione di Oskar Schindler, che il male ce l'ha accanto e se lo tiene amico, mentre cerca silenziosamente di arginarlo. La Shoah, la deportazione, il rastrellamento del ghetto di Cracovia. Tutto ciò serve a raccontare il cambiamento di Schindler. Questo passaggio dall'ombra alla luce, questa presa di coscienza e trasformazione. Perché a Spielberg, prima ancora che la storia, interessa l'individuo. Interessa capire il come e il perché di una scelta morale, di un dubbio doloroso, di uno slancio del cuore. Schindler si muove fin dall'inizio come un affarista senza scrupoli, donnaiolo impenitente. È uno dei tanti parassiti che approfittano della totale anarchia nella Polonia occupata dai nazisti per arraffare ogni genere di occasione. Di fatto, in lui Spielberg edifica la personificazione di una corruzione persistente, la prova della fragilità insita in quel regime nazista. Ralph Fiennes, d'altro canto, è l'umanità più mediocre, fedele ad un sadismo elevato da un credo sadomaso mortuario. Cineasta tra i più influenti dell'epoca moderna, l'abilità di quest'autore sta nel narrare non solo la tragedia e le efferatezze naziste, bensì la storia della sua famiglia e del suo popolo, dando così vita a quello che è a tutti gli effetti il suo film più personale. Vediamo inoltre nella pellicola una triplice diramazione attoriale infusa di vari significati. Ogni personaggio incarna un sentimento o un elemento imprescindibile allo sviluppo della trama. Schindler, ad esempio, rappresenta la speranza, Goethe la crudeltà inumana, mentre Stern la coscienza di Schindler e lo sguardo di Spielberg. L'uso sapiente delle luci descrive perfettamente la natura dei personaggi e la loro evoluzione nella sceneggiatura. Un cinema dunque del ricordo, della memoria, ma anche un cinema pieno di speranza, un cinema religioso, perché in mezzo a tanta follia c'è sempre qualcuno che segue la via del bene e della razionalità. Spielberg inoltre pone parte della sua attenzione sui bambini, vere vittime degli assurdi giochi dei grandi, ma provvisti comunque di un grande senso della sopravvivenza e amore per la vita. Come avviene nel film di Roman Polanski, Il pianista, anche questo è un film che riporta fatti reali senza inventare niente, Personalmente mi è piaciuto molto come Spielberg non ci presenti il protagonista come un eroe senza macchie, senza paura, ma come una persona normale. Oskar Schindler è un imprenditore fallito che sfrutta la guerra e gli schiavi ebrei per arricchirsi e solamente dopo vari anni sviluppa questo senso di colpa che lo porta ad aiutare i dipendenti della sua fabbrica. La distonia che Oskar sente dinanzi ai massacri delle SS cresce dentro sé tanto da portarlo a seguire le propulsioni del cuore piuttosto che la ragione delle norme dittatoriali. Oskar Schindler, sebbene pare osservare tutto con gli occhi invasati, deliranti e materialistici dei suoi conoscenti nazisti, in realtà ha uno sguardo apparentemente distaccato, ma attento, che presagisce azioni istintive dettate dall'astuzia, volte a salvare la vita a più di 1000 ebrei. In quella camminata finale per rendere omaggio alla vera tomba di Oskar Schindler a Gerusalemme, non ci sono soltanto le persone da lui salvate e i loro affetti, c'è anche Oskar Schindler, che ovunque si trovi adesso, può finalmente darsi pace e non avere rimpianti per non essere riuscito a salvare ancora più persone. Ci siamo tutti noi che non dobbiamo avere paura di ricordare e di pronunciare ad alta voce parole come olocausto, sterminio o campi di concentramento, perché non basta non nominare il male per esorcizzarlo, ma occorre ricordarlo e stroncarlo sul nascere ogni giorno. In conclusione c'è quindi da dire che questo film rimane unico, inestimabile, nel ricordarci che la memoria è preziosa, perché la dannazione degli uomini è che essi possano dimenticare.
Sembra essere avviata una sorta di stabilità, nonostante maltrattamenti ed esecuzioni sommarie da parte delle SS, fin quando giunge in città lo Hauptsturmführer Amon Göth con l'incarico di avviare la costruzione del nuovo campo di concentramento di Krakow-Plaszów nel quadro dell'operazione Reinhard e di liquidare l'eccedenza di persone ammassate nel ghetto di Cracovia. Schindler e una delle sue amanti a cavallo osservano con orrore da lontano le crudeltà che i nazisti stanno perpetrando. Pur non volendo assistere impotente al massacro che si svolge sotto i suoi occhi, Schindler deve anche subire l'arresto della sua attività, non potendo più utilizzare la manodopera che gli era stata concessa fino a quel momento. Temendo per la fine dei propri affari e del proprio arricchimento, ma anche preoccupato per la sorte delle persone a cui ha cominciato ad affezionarsi, l'imprenditore modifica la produzione della fabbrica convertendola da civile a militare, furbo, iniziando a produrre armamenti quali munizioni e granate, traendo beneficio dalla benevolenza ben ricambiata del comandante del campo e continuando in questo modo ad avere il sostegno delle SS e la loro protezione. E allo stesso tempo reclutando ulteriore personale ebraico, tra i quali i figli degli internati, per preservarli dalle deportazioni.
Il film si basa sul romanzo La lista di Schindler di Thomas Kinley, basato sulla vera storia di Oskar Schindler. È stato girato in bianco e nero tranne alcuni inserti come la bambina con il cappottino rosso. La bambina vestita di rosso in realtà si chiamava Roma Likoga e, contrariamente a quello che accadde nel film, sopravvisse alla guerra. Nel 2004 il film è stato scelto dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per essere inserito nel National Film Registry. Steven Spielberg ha deciso di usare parte degli incassi per creare la Survivor of the Shoah Visual History Foundation, organizzazione no profit per una collezione audio-video permanente sulle testimonianze di circa 52.000 sopravvissuti. Tim Roth è stato considerato per il ruolo di Amon Goethe, però la parte andò al grande Ralph Fiennes. Billy Wilder ha contribuito alla prima bozza della sceneggiatura. Il regista aveva molti parenti che sono morti durante l'Olocausto e ha cercato di convincere Steven Spielberg a fargli dirigere il film. Spielberg era già pronto a girare il film in Polonia e rifiutò. È stato rifiutato di girare Schindler List anche da Martin Scorsese. Infatti all'inizio era interessato, ma alla fine gli sembrò un argomento che doveva essere diretto da un regista ebreo. Ha accettato di scambiare un film con Steven Spielberg e successivamente Scorsese ha diretto Cape Fear. Anche Roman Polanski si rifiutò perché non sentiva ancora pronto ad affrontare il tema per lui così drammatico dell'Olocausto. Aveva vissuto nel ghetto di Cracovia fino all'età di 8 anni e la madre morì nel campo di concentramento di Auschwitz. Polanski avrebbe poi diretto il suo primo film sull'Olocausto, Il pianista. Per i costumi delle 20.000 comparse, la costumista si rivolse alla popolazione. Molte persone povere della Polonia non vedevano l'ora di vendere i loro vestiti dell'epoca. È il più costoso film in bianco e nero mai realizzato fino ad oggi. Il record precedente è stato detenuto per oltre 30 anni da un altro film proprio sulla Seconda Guerra Mondiale, Il giorno più lungo del 1962. Stellan Skarsgård è stato considerato per il ruolo di Oskar Schindler. Alla fine il ruolo è andato a Liam Neeson. Ad Harrison Ford è stato offerto il ruolo del protagonista, ma ha rifiutato, dicendo che alcune persone non avrebbero mai visto l'importanza e la serietà del film. L'attore svizzero Bruno Ganz è stato chiamato per il ruolo di Oskar Schindler, ma anche lui rifiutò. Ganz nel 2004 recita nel film La caduta, gli ultimi giorni di Hitler, interpretando proprio il Führer. Circa il 40% del film è stato girato con una telecamera palmare. Nella vita reale, Oskar Schindler non è stato arrestato per aver baciato una ragazza ebrea alla sua festa di compleanno. È stato arrestato 3 volte per i suoi rapporti con il mercato nero. Tra l'altro, se andate a Cracovia, c'è un interessantissimo museo sul protagonista del film, Oskar Schindler. Durante le riprese, Ben Kingsley, che interpretò Stern, conservava una foto di Anna Frank nella tasca del cappotto. Alcuni anni più tardi, Kingsley interpretò Otto Frank, padre di Anna, nel telefilm Anna Frank, The Whole Story. Per il ruolo di Ralph Fiennes, appunto, l'attore ha messo su 13 kg bevendo solo birra Guinness. Steven Spielberg ha iniziato a lavorare su questo film in Polonia, mentre Jurassic Park era in post-produzione, e ha lavorato a quel film via satellite con l'assistenza di George Lucas.
Schindler's List è stato presentato per la prima volta il 30 novembre 1993 a Washington ed è stato rilasciato il 15 dicembre negli Stati Uniti. Spesso elencato tra i più grandi film mai realizzati, ha ricevuto il plauso universale per il tono, la recitazione, in particolare del trio Neeson, Finnis e Kingsley, l'atmosfera e la regia di Spielberg. È stato anche un successo al botteghino, guadagnando 322 milioni di dollari in tutto il mondo, con un budget di 22 milioni. Nel 98, l'American Film Institute l'ha inserito al 9° posto nella classifica dei migliori 100 film statunitensi. Con l'approssimarsi delle truppe sovietiche, tuttavia, il comandante Gott riceve l'ordine da Berlino di riesumare e incenerire i resti degli ebrei assassinati nel ghetto, di smantellare il campo di Plaszow e di trasferire gli ebrei sopravvissuti nel campo di concentramento di Auschwitz, allo scopo di occultare le prove dello sterminio di massa. Schindler, raggiunto dalla moglie dopo un periodo di libertinismo, sembrerebbe intenzionato a smantellare la sua attività e far ritorno in Cecoslovacchia, suo paese natale. Ma la sua coscienza gli suggerisce di comprare i suoi lavoratori, pagandoli uno ad uno a Goethe, compilando insieme a Stern una lista di coloro che saranno salvati, per trasferirli nella zona di Zwittau-Brinlitz, in Moravia, al riparo del sicuro destino del cosiddetto trattamento speciale, ossia la soluzione finale, e solo allora il contabile prende totalmente coscienza di ciò che l'imprenditore sta veramente realizzando.
Buonasera amici e amiche, sono Mariangela Ungaro, compositrice e autrice di Cinema d'Ascolto, edito da Pluriversum Edizioni. Cinema d'Ascolto è la storia dell'umanità a livello mondiale, raccontata attraverso il suono del cinema, dalle origini della settima arte ai giorni nostri. Come ho scritto nel mio libro, la musica ha un potere enorme, è un linguaggio universale e ha davvero il potere di creare o distruggere un film. Nel caso dello splendido film di Schindler's List, di cui i miei competentissimi colleghi ne parleranno a livello appunto cinematografico, mi sono concentrata sul suono di questo film e sul tema di questo film, che evidentemente è entrato nell'immaginario collettivo e ci basta ascoltare poche battute per ricordare ogni immagine del film. Come dicevo, appunto, la musica ha il potere di creare o distruggere un film. Ma per spiegare tutto questo, come accade ai non addetti ai lavori, che mi sono particolarmente cari evidentemente, ho coniato un termine, ovvero il totem sonoro. Che cos'è il totem sonoro? È la combinazione nel tempo di dinamica, timbro, intensità, ritmo, altezza, quindi registri, forma, struttura dei brani, cellule melodiche e campi armonici che generano tutto il mondo sonoro. Andiamo adesso a concentrarci su questo splendido tema, eseguito da Isaac Perman al violino solista con accompagnamento orchestrale. Io ve lo suonerò al pianoforte e poi analizzeremo insieme tutti i mattoncini e quindi la semantica di questa melodia, di questa armonia, che cosa ci vuole dire questo brano di musica. Grazie. Adesso vi suonerò il tema principale del film Schindler's List, proprio per spiegarvi al meglio come è composta sia la melodia sia le armonie che compongono i campi armonici di questo brano. Quello che è il cosiddetto primo tema. Poi c'è un secondo tema.
Modulazione.
tutto sembra procedere bene, ma un errore burocratico modifica la direzione del treno su cui viaggiano le donne e i bambini, il quale, invece di seguire il convoglio precedente su cui viaggiavano gli uomini, arriva ad Auschwitz. Informato della notizia, Schindler accorre e, grazie a un'ulteriore corruzione realizzata con la consegna di alcuni diamanti al comandante del campo Rudolf Huss, riesce ad ottenere la loro liberazione e il loro trasporto a Zittau-Brinlitz, dove l'SS assegnata alla fabbrica viene fatto pensando ingenuamente di accorciare la guerra e inizia a produrre proiettili non funzionanti, arrivando a comprare armamenti da altre industrie per rivenderli come suoi finché il denaro finisce.
Torniamo al cosiddetto primo tema. Tutto inizia sull'intervallo di quinta, che è il più vuoto della tastiera. Perché dico che è vuoto? Semplicemente perché, se non fosse per l'armonia sotto, evidentemente al minore, perché è l'armonia drammatica, noi non sapremmo questo intervallo se è questo maggiore o questo minore. Quindi la quinta. Idea di vuoto, di angoscia, di non sapere che cosa potrebbe succedere, che cosa sta succedendo. Lo scorrere anche del tempo suggerisce, infatti usai lo stesso intervallo per le riflessioni di un condannato a morte in un film di Sergio Rinaldi. Il tempo che scorre. È lo stesso intervallo iniziale di Schindler's List. Dopodiché c'è anche peggio, perché abbiamo la sesta minore, la fa. Che si richiude sulla quinta. La sesta minore è l'intervallo più drammatico di tutto il totem sonoro. Abbiamo una seconda sesta minore che richiude questa frase musicale. La sesta minore è chiamata anche l'intervallo in cinema d'ascolto del cosiddetto nostos algos, ovvero il dolore del ricordo. Sesta, sesta. Poi c'è una sorta di, non so se chiamarla rivalsa o guizzo di speranza, perché guardate cosa fa. Questo accordo è una settima ed è per antonomasia nel totem sonoro un punto di domanda. Quindi, vedete, poi do, sol maggiore, andiamo a do maggiore. Ma magari andrà tutto bene, ecco cosa ci sta dicendo la musica. Ma non è vero, perché si richiude immediatamente. La sol fa. Sesta, sol fa si re. Do maggiore fa. Andrà tutto bene, ma no. Sesta minore. Minore, di nuovo sesta, cadenza d'inganno, minore, si, la quinta di la minore, do, si, la, si, do, andiamo in re, ecco il punto di domanda. L'oscurità del modo minore. Il secondo tema è particolarmente angoscioso, ecco, perché sentite qui, vedete come si arrota per intervalli di seconda, quindi molto ravvicinati, Se pensiamo che l'intervallo più inquietante in assoluto a livello mondiale è la seconda minore, sentite qui. Questo era lo squalo e posso suonare anche di più. Questo è Eyes Wide Shut. Passa la macchina di notte. Vedete com'è inquietante l'intervallo di seconda minore. Qui c'è la seconda maggiore, che diciamo è la cuginetta un pochino più, insomma, meno drammatica, ecco, meno pericolosa, ecco. Però vediamo che tutto si arrovella in questo registro. Di aprire. Fa addirittura l'ottava re, fa sol la si do re e modula da un'altra parte e anche qui di nuovo si do si fa. In questa cellula molto chiusa, che è un po' il pensiero fisso, un po' la fissazione mentale. Cosa sta succedendo? Non capisco. Giro, 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 ma non trovo il bandolo di questa matassa. Ecco. Grazie per essere stati con me. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Grazie e alla prossima con Film alla Radio, Mariangela Ungaro, Cinema d'Ascolto.
A seguito dell'enorme interesse suscitato, Spielberg utilizzò parte degli incassi per creare la Survivors of the Shoah Visual History Foundation, organizzazione no profit per la collezione audio-video delle testimonianze di circa 52.000 sopravvissuti. Alcune di queste interviste compaiono nei contenuti extra del DVD del film di Schindler's List. Terminata la guerra in Europa, con la resa della Germania, Schindler, ancora membro ufficiale del partito nazista, deve allontanarsi precipitosamente al fine di evitare la cattura da parte dei soldati sovietici, non prima però di aver evitato l'ultimo inutile massacro da parte delle guardie tedesche, convinte, a dispetto degli ordini ricevuti, a fare ritorno a casa senza macchiarsi di un'inutile strage. Al momento del commiato, gli operai gli consegnano una lettera da esibire nel caso venisse catturato, con tutte le loro firme, più di 1000, in cui spiegano che egli, un membro dei nazisti, è stato l'autore della loro salvezza. Oltre alla lettera, gli donano anche un anello in oro, forgiato di nascosto, su cui è incisa una citazione del Talmud: «Chiunque salva una vita, salva il mondo intero».
Ralph Fiennes e Amon Goethe. Durante il processo di Goethe nel 1946, Eric Bloch descrive le seguenti fasi. Goethe ordinava che ciascuno ricevesse 100 colpi di frusta, ma tutti ricevevano più di 200-300 colpi. Ciascun prigioniero doveva contare i colpi a voce alta. Se faceva un errore, allora i colpi ricominciavano da zero. Dopo essere stato tolto dal tavolo, chiunque era ridotto letteralmente ad una massa sanguinante di carne da taglio. Per tutto questo tempo un uomo gridava terribilmente. Goethe gli urlò di calmarsi e di contare, ma l'uomo non si calmò. Goethe si avvicinò, prese un mezzo mattone, andò al tavolo dove l'uomo era stato picchiato e gli assestò un colpo tale da aprirgli la testa in due. Coperto di sangue, il cranio spaccato, l'uomo si alzò e si avvicinò a Goethe e gli disse di aver ricevuto la sua punizione. Goethe gli ordinò di andare, ma Appena l'uomo si girò, tirò fuori il suo revolver e gli sparò dritto in testa. Insomma, una delle sopravvissute, Helen Jonas Rosenzweig, disse: «Come sopravvissuta, posso dirvi che siamo tutte persone traumatizzate. Non avrei mai potuto credere mai che un essere umano potesse essere capace di tali orrori, di tali atrocità. Quando lo vedevamo da lontano, tutti si nascondevano nelle latrine, dovunque fosse possibile nascondersi. Non riesco a spiegare quanto la gente avesse paura di lui». Il volto dell'attore Ralph Fiennes fu tale, talmente somigliante nella crudeltà di quello sguardo, di quei tratti, al vero Goethe, che una sopravvissuta rimase, vedendolo nel film, allarmata e traumatizzata nuovamente, come l'immagine di quella bambina dal cappotto rosso che prosegue la sua immagine nella storia in bianco e nero. E poi Liam Neeson è Oscar Schindler, sua moglie Emily Pelzi, sposata nel 1928, non gli diede figli. Malgrado i suoi difetti, Oscar aveva un cuore grande ed era sempre pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno. Era affabile, gentile, estremamente generoso e caritatevole, ma allo stesso tempo per nulla maturo. Mi mentiva, mi ingannava continuamente, poi si mostrava dispiaciuto, come un ragazzino colto in una marachella, chiedendo di essere perdonato ancora una volta, e poi ricominciavamo da capo. Questo era il carattere di Oscar Schindler, colui che si pentiva delle scelte fatte, forse si era pentito anche delle scelte di utilizzare quei giovani, più o meno giovani, uomini e donne ebrei per potersi arricchire, per poi pentirsi e tornare sui propri passi, ma questa volta in maniera definitiva, arrivando a salvare 1200 ebrei, rischiando la propria vita e restando poi fra i giusti, meritevole anche di essere sepolto a Gerusalemme, anche se cattolico francescano, è lì, tra i giusti, la sua tomba, è spesso meta di pellegrinaggio, dove lasciano pietre, a volte rose rosse, come lo stesso Liam Neeson, non potendo fare a meno di visitare quel luogo dove ricordava uno dei giusti. Perché chi salva una vita salva il mondo. La guerra è ingiusta. Perché nessuna vita viene risparmiata.
Nel presente, girato a colori, molti degli ebrei di Schindler sopravvissuti e gli attori che li interpretano visitano la tomba del vero Schindler, morto nel 1974 in Germania e sepolto per suo volere presso il piccolo cimitero francescano cattolico vicino al sito della Dormizione di Maria sul Monte Sion, nella parte vecchia di Gerusalemme, e posizionano pietre sulla sua lapide, seguendo il tradizionale segno di rispetto ebraico quando si visita una tomba, con Liam Neeson, non inquadrato in faccia, che depone due rose. Serata particolare, ma io vi ringrazio. Ringrazio Silvia redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino, che ha realizzato anche la fantastica copertina del podcast. Ringrazio anche Giulio Tiezzi per la sua critica cinematografica. E vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google Podcast, Spotify, il podcast dal nome Film alla Radio. Al prossimo film!
In esclusiva per Film alla Radio ho deciso di farvi ascoltare la versione live in concerto al Conservatorio di Milano nel 2007 a cura dell'orchestra giovanile del Conservatorio di Milano, che ha eseguito questo tema. È stato un concerto davvero emozionantissimo, commoventissimo, anche perché ha un dietro le quinte davvero notevole. Ecco, vi dico solo che alle percussioni c'è il grandissimo Emanuele Contreras, ahimè scomparso per un tumore. La violinista solista è la grandissima Daniela Cammarano, che ringrazio ancora adesso per l'esecuzione stupenda che ha fatto di questo brano. E dato che non mi piaceva finire al minore, ho deciso che, pensando anche a un'altra cosa, ecco, vi confesso, uno storico mi ha scritto, dopo aver letto Cinema d'Ascolto, che questo libro è il più grande epitaffio che l'umanità avrebbe mai potuto meritarsi. Ecco, è una frase molto forte, ecco, però dato che ritengo che l'umanità ha speranza, ecco, perché se imparasse dai tragici errori che ha commesso a livello storico oltre che umano, e forse una speranza c'è ancora. Ecco, io ho le prove che la pace non è utopia, l'ho dimostrato attraverso il suono, perché quello mi compete, sono solo un menestrello, un compositore, però ho suturato senza soluzione di continuità il brano appunto di Schindler's List, il tema diciamo principale, con l'inno nazionale ebraico cantato da doppio coro e orchestra sinfonica. I due cori meritano un attimino di presentazione. Si tratta del coro Handel, coro Città di Milano, e ringrazio tantissimo Elisabetta Di Fino, che è stata anche molto complice del fatto che io iniziassi da bambina a studiare musica. E l'altro coro sono i mitici Gospel Singers of Milan, diretti da Ornella Pisano, che è stata la mia mentore musicale e che ringrazio ovunque ella sia, ecco, perché non c'è più neanche lei. Tra i bassi ricordo assolutamente la voce di Riccardo Ragusa, e poi abbiamo avuto anche uno special guest, Rocco Tanica, ovvero Sergio Conforti, in arte Rocco Tanica, che lavora con Elio e le Storie Tese, che capitò per caso, anche se il caso non esiste, capitò durante le prove nella saletta dove noi provavamo questo brano con i due cori. Ebbene, Sergio Conforti ci chiese se poteva cantare anche lui, quindi come special guest abbiamo avuto anche Sergio, che ringrazio assolutamente. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Schindler's List, orchestra del Conservatorio di Milano, diretta da Pasquale Corrado.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.